Capitolo 12. La fine degli imperi coloniali. Paragrafo 2. L'indipendenza e la divisione dell'India. Il modello di Gandhi, la resistenza passiva. La guida spirituale degli indiani nella lotta per l'indipendenza fu Mohandas Gandhi, soprannominato il Mahatma, cioè la grande anima. Gandhi nacque nel 1869. Dopo la laurea in giurisprudenza in Inghilterra, andò a esercitare la professione di avvocato in Sudafrica. In quel paese, dall'economia fiorente, vivevano molti emigranti indiani, che erano trattati come razza inferiore e subivano soprusi e ingiustizie da parte dei coloni europei. In difesa dei loro diritti, Gandhi attuò con successo una tattica di resistenza passiva, un metodo di lotta politica non violento, che consisteva nel rifiutare l'obbedienza alle leggi ritenute ingiuste e contemporaneamente nell'accettare, senza ribellarsi, le pene che queste leggi stabilivano. In Sudafrica, Gandhi fu testimone della guerra anglo-boera. Ritornato in India nel 1914, egli percorse il paese per convincere gli indiani di tutte le classi sociali e di tutte le religioni della necessità di lottare contro le ingiuste leggi degli inglesi. Introdusse anche in India il metodo della resistenza passiva e, per raggiungere i suoi obiettivi politici, fece uso più volte del digiuno. Era questa un'arma potente, perché la popolarità di Gandhi era tale che quando il digiuno lo portava a rischiare la vita, tutti, indiani e governanti inglesi, si sentivano obbligati a venire a patti con lui. Il partito del Congresso e la disobbedienza civile. I principi di Gandhi vennero fatti propri dal Congresso Nazionale Indiano, il partito che guidava la lotta del popolo indiano per l'indipendenza. I funzionari indiani dell'amministrazione coloniale diedero le dimissioni. Gli studenti indiani smisero di frequentare le scuole inglesi. Gli indiani tutti si astennero dal comprare merci inglesi, sostituendole con i prodotti dell'artigianato e dell'industria indiana. Infine, si rifiutarono di pagare le tasse. Si presentavano poi spontaneamente ai posti di polizia, ai tribunali e alle carceri, dichiarandosi colpevoli e disposti a subire le pene stabilite. Queste campagne di resistenza passiva misero in difficoltà l'amministrazione coloniale inglese e contribuirono a diffondere fra le masse indiane l'aspirazione all'indipendenza. Diverse visioni dell'India indipendente. Gandhi immaginava l'India indipendente come un grande paese nel quale le diverse religioni dovevano convivere in pace, ma i più fanatici fra i credenti indù non condividevano la tolleranza religiosa del Mahatma. Dal canto loro i seguaci della Lega Musulmana, un partito fondato nel 1906, non volevano fare dell'India un'unica nazione, ma volevano costituire nella valle dell'Indo, Pakistan, uno stato separato per gli indiani di religione islamica. C'erano visioni contrastanti anche all'interno del partito del Congresso. Gandhi sosteneva che l'India doveva ritornare ai suoi modi tradizionali di vita, che gli inglesi avevano travolto introducendo nel paese istituzioni, modelli economici e amministrativi occidentali. Molti dirigenti del Congresso, tra i quali Jawaharlal Nehru, che fu più volte presidente del partito, sostenevano invece che l'India indipendente non poteva fare a meno degli elementi di modernità introdotti dal dominio inglese: le scienze e le tecniche, la medicina e gli ospedali, le ferrovie e i telegrafi, le università, le scuole e i tribunali. La conquista dell'indipendenza e la morte di Gandhi. Gli inglesi si opposero a lungo alle richieste del popolo indiano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però, la situazione divenne insostenibile e fu deciso di concedere l'indipendenza. Il 15 agosto 1947 furono proclamati due stati indipendenti, l'Unione Indiana, con popolazione in maggioranza induista, e il Pakistan, con popolazione in maggioranza musulmana. Primo ministro dell'India divenne Jawaharlal Nehru, che rimase al potere fino alla morte nel 1964. Nei giorni stessi dell'indipendenza, in tutta la penisola si scatenò una guerra di religione tra indù e musulmani, che causò 1 milione di morti e più di 6 milioni di profughi. Per scampare alle stragi, i musulmani dall'India fuggirono in massa nel Pakistan, e viceversa gli indù dal Pakistan all'India. Gandhi stesso cadde vittima dell'odio fanatico, ucciso da un giovane bramino, convinto che con le sue concessioni ai musulmani Gandhi avesse tradito l'induismo. Tensione e guerre fra India e Pakistan. Tutta la storia dell'India indipendente è stata contrassegnata dalla tensione fra indù e musulmani. Essa ha portato a diverse guerre fra l'Unione Indiana e il Pakistan e continua a essere causa di scontri sanguinosi al confine fra i due stati e talora di terribili attentati terroristici. Nel 1948 e nel 1965 le ostilità divamparono per il possesso del Kashmir, una vasta regione montuosa attraversata dal corso superiore dell'Indo, che al momento dell'indipendenza era stata assegnata all'Unione Indiana, benché la sua popolazione fosse in maggioranza musulmana. Nel 1971 una terza guerra portò alla formazione di uno stato indipendente, il Bangladesh, o Bengala orientale, in una regione a est di Calcutta, abitata da una popolazione in prevalenza musulmana che, al momento della spartizione, era stata assegnata al Pakistan. Il conflitto fra indù e musulmani è aggravato dal fatto che da molto tempo l'India e il Pakistan sono potenze nucleari, anche se nei gravi conflitti scoppiati negli ultimi anni del Novecento il timore reciproco ha impedito a entrambi gli stati di far uso di armi atomiche. Il Pakistan ebbe per lo più governi autoritari e fu più volte retto da dittature militari. L'India, invece, è diventata la più popolosa democrazia del mondo. Una democrazia imperfetta. Come forma di governo l'India scelse la Repubblica e nel 1950 entrò in vigore la sua Costituzione democratica. Uno dei primi articoli dichiarava che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Con questo veniva eliminata una secolare tradizione, la divisione in caste alle quali si apparteneva per nascita, ed era abolita anche la classe degli intoccabili fuori casta. La Costituzione stabiliva inoltre la libertà di religione, di stampa, di parola, di riunione e l'impegno dello Stato a lottare per la giustizia sociale. Come tutte le democrazie, anche quella indiana è ancora una democrazia imperfetta. Perdurano gli odi fra le religioni e le etnie diverse e spesso danno origine a episodi di sanguinosa violenza. Li ha ancora di più inaspriti la crescita recente di gruppi fondamentalisti, sia musulmani sia indù. Anche l'uguaglianza fra i cittadini è stata raggiunta solo in parte. Non è stato finora possibile eliminare né la divisione della società in caste né l'ingiusta condizione di inferiorità delle donne. Per la parità giuridica fra uomo e donna sono state emanate diverse leggi, ma nei rapporti sociali, nella pratica quotidiana e nella mentalità di molte persone, l'antica idea dell'inferiorità femminile tarda a scomparire. L'introduzione dell'istruzione elementare obbligatoria ha favorito il progresso dell'India, ma nella massa della popolazione l'analfabetismo è ancora diffuso. Sono centinaia di milioni, più di un quarto degli uomini e più della metà delle donne, gli indiani che non sanno leggere e scrivere. Tuttavia, oggi le università indiane hanno grande prestigio nel campo tecnologico e scientifico e competono con le più prestigiose università americane e inglesi. I matematici, gli economisti e gli informatici indiani sono ricercati dalle maggiori imprese in tutto il mondo. Da questi progressi hanno tratto beneficio soprattutto i ricchi e le persone di più alto ceto sociale.